Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Notte Horror. Nuova puntata, nuovo tema. Non crediate che abbiamo perso il nostro tocco. Il nostro tocco, diciamo una cosa e quella cosa si avvera. Perché giustamente da bravi amanti della dark abbiamo anche dei poteri. Questa sera parliamo di un tema che sembrerà un po' insolito, se vogliamo anche fin troppo semplice, dopo aver trattato zombie, vampiri, mostri, pandemie, di tutto di più. Questa sera parliamo dei nostri vicini di casa. Perché? Con vicini da morire.
Vicini da morire è giustissimo in questo periodo, perché proprio a causa lockdown e Covid, il nostro mondo, il nostro spazio analogico, non quello digitale, si è ristretto, ridotto sempre di più. Se prima il mondo era la nostra ostrica, adesso lo è il nostro palazzo, la nostra scala, il nostro ballatoio, il nostro balcone. È vero che ormai siamo abituati a scorrazzare per il mondo, anzi i mondi offerti dalla rete, che sono infiniti, ma visto che siamo ancora purtroppo fatti non solo di bit and bot, ma anche di carne, ossa e neuroni, siamo ancora in cerca dello human touch.
E con i nostri vicini pronti per una nuova puntata di Notte Horror, vero Matteo?
Ebbene sì, i vicini, perché tutti, se ci fate caso, tutti hanno una storia, e non sempre una storia lieta da raccontare sui vicini. È una cosa che prima o poi è capitata a chiunque.
Non sempre lieta. Iniziamo.
Oh,
ed erano gli Space con Neighborhood. Abbiamo iniziato in questo modo molto carino, divertente e anche rilassante, per parlare comunque di un aspetto della vita quotidiana o di un problema che nel bene o nel male ci riguarda tutti da vicino, in particolare nel male, perché siamo a Notte Horror. Ma cosa succede? Anche qui la realtà segue o precede quello che capita, perché con questo anno di pandemia è capitato spesso che, mentre se in tempi normali si andava via, si stava fuori di casa dalla mattina alla sera, adesso invece abbiamo riscoperto lo spazio quotidiano, la nostra casa, le nostre quattro mura, o per chi è più fortunato il nostro giardino, e i nostri, comunque tutti i nostri spazi che ci fanno sentire al sicuro, confortevoli, e in cui la nostra vita si dovrebbe svolgere in maniera serena. Uso il dovrebbe perché è qui che a Notte Horror interviene l'elemento di disturbo. Perché se magari nella vita lavorativa o anche nei percorsi quotidiani siamo disposti ad accettare anche quei piccoli grandi soprusi in nome di un fatturato, del quieto vivere, nei nostri spazi privati siamo meno disponibili ad accettare le piccole grandi di piccoli grandi eventi, piccoli grandi disturbi che alla fine possono far andare anche fuori di testa. E questo è un po' quello che succede a tutti noi, giusto?
Giusto, si parla di stress da Covid. Lo stress da Covid ci porta a essere più sensibili, più guardinghi, più sospettosi. L'orrore che si è rovesciato sulle nostre vite ci ha lasciato non solo traumatizzati e smarriti, ma anche paranoici. Perché ci chiediamo, magari mentre siamo in giro, ma se quello si sarà disinfettato le mani, quello si sarà cambiato la mascherina 10 volte al giorno, stiamo attenti, eccetera. Però uno dice, va bene, però poi torno a casa, se il mondo qui fuori, che prima conoscevo ed era anche banalotto, invece si è trasformato in un posto, in una giungla dove non sappiamo quello che può succedere e chi incontriamo, adesso c'è la casa, torniamo a casa, ma la casa è davvero davvero così sicura? È il nostro baluardo tra noi e l'impensabile?
Appunto, i vicini che una volta magari non incrociavamo nemmeno sul pianerottolo, stando molto di più a casa, e come diventano quasi delle presenze fisse, e comincio a farti delle domande, al di là anche delle mascherine, delle mani più o meno igienizzate, vedi le facce strane, vedi quelli che non hai mai visto nel palazzo prima, e ti chiedi, ma questi veramente vivono qua? Sono ospiti di qualcuno? E perché hanno queste brutte facce? Perché questo è il problema.
Sì, si scopre proprio una realtà alternativa che è confinante alla nostra, a cui non avevamo mai fatto caso, presi poi dai problemi quotidiani.
La paranoia dietro l'angolo.
Ma più che paranoia, alcune cose sono anche vere.
È vero.
Per esempio, com'è il vostro rapporto con i vostri vicini di casa, che vi conoscono, ci seguono così da domani?
Allora, quelli normali sanno con chi stiamo parlando, per cui si riconoscono in questo. Tutti gli altri mica tanto.
Noi abbiamo una sorta di leggendario quarto piano.
Il nostro è un palazzo abbastanza grande, è 7 piani, con due o tre appartamenti per piano, quindi insomma tanta
gente. Ecco, questo quarto piano metà strada, dove io a un certo punto ho cominciato a ficcare tutti quelli che incontravo. Dicevo, ma questi chi sono? Dalle facce super sorridenti, super gentili, di questi che sembrano
membri di una setta, sicuri, però
di quelli che sono felici comunque. Tu dici, ma c'è qualcosa di strano,
qualcosa non funziona.
Per cui saranno del quarto piano, ragazzi e ragazze che scendono, e tu dici, saranno del quarto piano.
Ma anche quelli che ti citofonano magari nel cuore della notte dicendo, ho dimenticato le chiavi, e lì davvero non ce lo siamo immaginato noi. Di solito 9 volte su 10 dicono, sono quello del quarto piano.
Quanta gente abita nel quarto piano?
Effettivamente, tutti tranne noi e pochi altri, e pochi normali che salutiamo.
Questa sera il percorso, dopo questi episodi di vita personale, lo analizziamo attraverso alcuni grandi scrittori. Il primo, per esempio, è Ballard, che ha raccontato nel suo modo sempre molto preciso, puntuale, l'alienazione e la devianza che accade in un grande condominio, nel suo romanzo che si intitola proprio Il condominio. Quindi da Ballard prendiamo le mosse poi per entrare nelle stanze, nelle case, sia cinematografiche che letterarie. E quindi qui è d'obbligo citare alcuni film, tra cui L'inquilino del
terzo piano,
non del quarto,
accidenti.
Quindi è d'obbligo raccontare come i vicini di casa possono diventare da elemento di aiuto a elemento purtroppo di grave disturbo, trattato non solo dall'horror ma anche in maniera più leggera dalla commedia, che comunque evidenzia sempre i punti e gli elementi di paranoia. Attraverso cinema, linguaggio filmico e linguaggio letterario, ciascuno di noi farà un profondo esame per vedere se magari i vicini disturbati non siamo proprio noi.
There's been some hard feelings here about some words that were said. Hard feelings, and what is more, there was a bloody purple nose and some bloody purple clothes that were messing up the lobby floor. It's just apartment house rules, so all you apartment house fools, remember one man's ceiling is another man's floor. One man's ceiling is another man's floor. There's been some strange goings on, and some folks have come and gone, like the elevator man, you know. Remember, one man's ceiling is another man's floor. One man's ceiling is another man's floor. There's an alley in the back of my building where some people congregate in shame.
Ed era Paul Simon con One Man's Ceiling is Another Man's Floor, ovvero il soffitto di un uomo è il pavimento di un altro, perché si sta troppo vicini. Non
questo,
c'è niente,
esatto,
da fare.
Questo indica proprio come siamo tutti appiccicati, compressi,
stipati, impilati
uno sopra l'altro.
Esatto, e apposta, appunto, e soprattutto chi può capirci meglio di chi vive in un condominio.
Condominio.
Condominio. Condominio di James Graham Ballard, romanzo eccezionale effettivamente.
Come tutti quelli di Ballard.
Sì, devo dire che...
Cioè, dimmene uno che...
No, non c'è, non c'è. Che con il suo inquietante e meraviglioso spirito da entomologo, perché io penso che Ballard, non, le sue storie non siano cautionary, cioè non cercano di mettere in guardia nessuno da niente. Lui è solo uno studioso, uno che osserva il comportamento umano con appunto lo spirito di un entomologo che guarda delle formiche o delle blatte.
E le blatte siamo
noi, naturalmente. Le blatte in questione, quelle che vivono nel condominio. Appunto il romanzo del 75, che è noto poi anche come Condominium High Rise, è circolato con diversi titoli, sono gli abitanti fortunati, forse no, di un fantastico complesso residenziale, un condominio enorme, ovviamente fuori Londra, in cui c'è tutto quello che le persone possono desiderare, perché la fantasia di allora è proiettata verso appunto queste comunità anche autonome, indipendenti. Vediamo quasi la stessa identica ambientazione in un film che credo sia dello stesso anno di David Cronenberg, che è Il demone sotto la pelle. Lì poi c'era il parassita che faceva impazzire la gente, andava in tutt'altra direzione, però l'ambientazione era proprio questa, era il grande condominio isolato in cui tu puoi, cioè, come dire, tu puoi vivere senza uscire mai da lì, perché lì c'è il supermercato, c'è, sì lo so, fa star male, c'è il supermercato, c'è forse ricordo male addirittura il cinema non ancora, però quasi
la palestra,
la piscina, qualsiasi cosa. E se ti dà fastidio che in realtà nei piani bassi stia chi è meno abbiente e nei piani alti invece guarda caso chi è pieno di soldi, non hai scelto il posto giusto dove andare a vivere.
Quindi l'ambientazione già ci porta subito sotto la lente la convivenza tra più persone all'interno di uno spazio chiuso, e questo è quello che Ballard indaga sempre, ma l'aspetto, se vogliamo, più inquietante è che tutto inizia in maniera assolutamente normale,
con un banale blackout, cioè va via la corrente, si scatena il panico in questo condominio, e da questa prima escursione nel panico la gente pian piano comincia a fare che? A imbarbarire, cioè a spogliarsi di tutti quegli forse inutili, lì dipende dai punti di vista, se siete Tyler Durden di Fight Club sono sicuramente inutili, orpelli del vivere civile che permettono appunto la coesistenza tra persone, e pian piano regrediscono a uno stato non vorrei dire belve, perché no? Perché
di belve.
Sì, anche belve, però sono belve che sono divise tra appunto l'essere belve moderne e comunque costrutte dalla società come la classe sociale, il ceto, il potere, che si ricreano nonostante la discesa nel caos, e questo veramente mette i brividi.
E questo è il motivo per cui attraverso il romanzo di Ballard e poi anche le sue trasposizioni cinematografiche abbiamo voluto mettere in evidenza come la descrizione di una comunità ristretta è un po' quello che ci capita tutti i giorni, senza scendere nella banalità, ma dalla semplice riunione di condominio in cui rispettabili professionisti assumono poi espressioni e atteggiamenti incredibili, a quello che poi capita nel quotidiano un po' a tutti, anche a un nostro amico, non a mio cugino.
No, questo è vero. Non è mio cugino di Elio e le storie tese, che era il messaggero di tutte le leggende metropolitane di questo mondo. No, questo è vero, è successo a
chi conosciamo bene, che proprio quando avevamo, prima ancora che decidessimo il tema della puntata, si è trovato nelle pesti con un insolito, arrabbiato, svalvolato e comunissimo vicino di casa.
Un po' assetato di sangue.
Semplicemente, solo un poco.
Neighbor, neighbor, why you messing in my life?
Neighbor, anche questa sera abbiamo declinato il tema attraverso una serie di canzoni che riportano tutto lo stesso titolo, più o meno, Neighbor, Neighborhood, e più avanti avremo anche un complesso che invece si chiama The Neighborhood. Ma anche in Italia c'era un complesso che si chiamava I Vicini di Casa, però facevano cose un pochino più allegre, troppo allegre per i nostri gusti.
Non c'è posto.
Riprendendo il filo, da Ballard, allora, parlare di vicini di casa ci riporta immediatamente ai fabbricati, il condominio, anche le villette. E quindi quando siamo all'interno della nostra casa, che cosa c'è? I rumori. Possiamo conoscere i nostri vicini attraverso rumori strani, particolari, anche quelli quotidiani sembrano inquietanti.
Sì, anche quello che alle 2 del mattino sente boccelli a tutto volume, inquietante.
Quando non vedi dall'altra parte ti puoi immaginare qualsiasi cosa.
Ti fai degli strani film e come accennavamo all'inizio, la paranoia è dietro l'angolo, quando si è, soprattutto quando si vive tanto in casa come in questo periodo.
Esatto, poi insomma per molti è un'esperienza nuova, magari voi invece studiando, lavorando, avete già più, come dire, avete già i sensori più attivi.
Questo è vero, però è anche vero che restano a casa più vicini che prima non stavano a casa, per cui se anche noi conosciamo, sentiamo rumori che non abbiamo mai sentito prima, diciamo, ma
il parco strambi si amplia, questo è il discorso.
E poi le pareti che separano gli appartamenti, più sono moderni più sono sottili, e quindi a volte sono prese anche in tutta la letteratura e poi nel linguaggio cinematografico come pareti e come limiti estremi che a volte possono separare la vita dalla morte, la comfort zone, la zona sicura dall'ignoto e dal terrore, dalla anche dall'incubo, se vogliamo, perché noi siamo a Notte Horror.
Diciamo che le pareti sono anche la nostra pelle. Noi siamo la casa. La casa siamo noi, è per questo che ci sentiamo così al sicuro, ma anche, come proprio con il nostro corpo, anche così a disagio in certe situazioni. C'è poi un film e un libro che vengono subito in mente quando si parla di vicini, ed è il vicino, l'inquilino del terzo piano di Roman Polanski, tratto da un romanzo di Roland Topor. Siamo a Parigi, sono gli anni 70, il film è del 76, e c'è questo impiegato gentile che trova un appartamento ambitissimo, peraltro, proprio al terzo piano di questa palazzina. Quello che è subito scatena l'ostilità di tutti quello che lo incontra, e non si capisce perché, a partire dalla custode, che gli fa vedere molto malvolentieri l'appartamento, ma gli dice con grande piacere che l'inquilina che c'era prima si è suicidata buttandosi giù. Tra l'altro lei è la meravigliosa Shelley Winters, che è un'attrice fantastica, che fa una, cioè, straordinaria, e fa già paura.
La portiera o l'inquilina?
La portiera.
Perché
la portiera.
L'inquilina nel film è Isabelle Eugène.
No,
è l'amica di Isabella.
L'amica di Isabella Chenier è quella che si sarebbe buttata, ma che in realtà noi non vediamo. Vediamo soltanto a un certo punto, perché lui va a trovarla, questa inquilina che si è buttata, ma è ancora viva, tra la vita e la morte, anche perché il nostro è preoccupato, dice: ma se questa si sveglia?
Se questa si sveglia, io vengo cacciato.
E diamo, parlando del film, parlando dalla traslitterazione dal romanzo alla parte cinematografica, abbiamo dato un volto alla portiera, un non volto all'inquilina
Simone Soul,
sopravvissuta, e invece il protagonista interprete
è Polanski,
è proprio Roman Polanski,
che tra l'altro ha doppiato il film anche in inglese e in italiano, per cui quando lo sentite la voce di Polanski,
la sua propria voce
particolare, sì. Perché deve essere in nel film è polacco, sì. Nel romanzo addirittura è russo,
sì, perché poi è anche un po' autobiografico, si immedesima, sì, nel personaggio. Ma il nome del personaggio è già tutto un programma, perché questo signore si chiama Trelkovsky, e da appassionata bonelliana, quando la Madame Trelkovsky altro non è che una medium, grande amica dell'eroe bonelliano per eccellenza Dylan Dog, con una citazione presa proprio dall'inquilino del terzo piano. Come si parla?
È un attimo,
Ma vi ho interrotto, scusate, nel racconto.
Ma no, anzi, perché tutto questo crea atmosfera. L'atmosfera la crea il fatto che, per esempio, il romanzo è uscito in Italia con il titolo L'inquilino stregato. Ed è vero, perché è come una magia, un sortilegio malvagio, quello che pian piano
è un'infestazione, lui viene infestato da, quasi,
questo povero Trelkovsky, che comunque si trasferisce in questo terzo piano, e lui è anche bello contento, perché comunque una casa così, insomma, anche se un po' costosetta, ma perché no? Solo che incomincia, allora intanto va a trovare la povera suicida, che è ancora lì a letto tutta bendata, lui non lo vede soltanto che le manca un dente alla bocca, e incontra la sua amica Isabella
dopo
Chani,
una caduta dal terzo
esatto,
piano,
insomma, ma e c'è un piccolo dettaglio poi sul dente, incontra la bella amica Isabella Gianni, stupenda, poi tra l'altro non sembra neanche lei, perché ha su questa parrucca, questi capelli rossi ricci, noi ce li immaginiamo sempre molto diafana,
un po' algida
con i capelli neri, invece è tutt'altro. Comunque c'è anche qualche toccacciamento con questa meraviglia, e poi inizia la sua vita al terzo piano, e inizia un incubo, perché comunque lui qualunque cosa faccia i vicini se la prendono con lui, dicono che fa rumore, per cui vanno anche lui una sera semplicemente degli amici per fare, diciamo, inaugurare la casa, invita degli amici e arrivano, cioè, di tutto, gli
inferociti, è una parata di presenze sempre più minacciose, cattive, ce l'hanno tutti con lui,
gli fanno con una sorta di mobbing, ma non solo, incominciano a trattarlo come la povera suicida, come Simone Schul, che nel libro, nella traduzione italiana, diventa Simonetta Schul, molto divertente.
Molto carino.
Molto carino, Simonetta.
Simonetta Schul, noi non riveliamo il finale, ma c'è una ragione per cui...
Non si spoilera.
C'è una ragione per cui tutti lo trattano come se lui, Trelkovski, fosse la povera Simonetta, Simone.
In un crescendo, pian piano, anche lui si fa trascinare da questa cosa.
È un film eccezionale, non soltanto perché di Roman Polanski, ha un'atmosfera particolarissima, perché non è in realtà minacciosa, è perturbante.
Perturbante è la parola giusta. Il film è del 1976, per chi non lo sapesse è contemporaneamente l'altro film che va di pari passo con L'inquilino del terzo piano è Rosemary's Baby, perché anche qui si parla comunque di vicini di casa.
Un'altra grande storia di vicini di casa e di orrore.
E di orrore, quindi siamo su due passi.
In quel caso invece un po' opposta, perché comincia come l'idillio. I vicini dei tuoi sogni sono quelli che tutti noi vorremmo avere. Accidenti, che meraviglia. Quelli che poi di fatto trascinano Rosemary e suo marito, complice in questo, nell'incubo satanico che sappiamo.
E quindi da una parte c'è il diavolo in prima persona, qui invece i diavoli sono i vicini. Noi raccontiamo sempre l'origine, il libro, e poi per aiutare anche l'immaginazione, laddove la traduzione cinematografica funziona, ci ha affascinato e ha segnato poi un momento importante, vi accenniamo a interpreti e protagonisti, così per calarvi ancora meglio nella storia. Se volete, anzi consigliamo di vedere il film, ma per chi ama la lettura è proprio un momento per entrare nel condominio con Polanski.
E prima di comunque di questo vi dico, Roland Topor, lo scrittore, è un surrealista che ha fondato tra l'altro con Jodorowsky il movimento surrealista Panico. E questo che cosa porta? Porta che comunque lui porta questi mondi che sono assurdi, strani, nella letteratura. Non per altro anche ha collaborato con Fellini, tutti questi mondi immaginifici. In questo caso sono mondi immaginifici ma terrificanti.
tonight, writing the song, hoping she'll find she's not alone.
Dietro l'armadio fece una scoperta. Sotto la polvere fioccosa che ricopriva il muro, vide che c'era un buco, una piccola nicchia circa 1,30 m da terra, in fondo alla quale c'era un batuffolino di ovatta grigia. Incuriosito, prese una matita e con essa riuscì a estrarre il batuffolo di cotone. C'era dentro qualcos'altro. Trafficò ancora 1 o 2 minuti con la matita prima di liberare l'oggetto, che finalmente rotolò nella sua mano sinistra semiaperta. Era un dente, per l'esattezza un incisivo. Rivide di colpo, con estrema chiarezza, la bocca spalancata di Simonetta Schull nel suo letto d'ospedale. La mancanza dell'incisivo superiore, una breccia nera fra i denti attraverso la quale si era introdotta la morte. Facendo rotolare il dente sul palmo, cercò di indovinare perché Simonetta Schull l'aveva nascosto in un buco del muro. Si ricordava vagamente la storia da bambini che se uno nasconde un dente, poi al suo posto trova un regalo. L'inquilina precedente aveva conservato le tradizioni infantili a tal punto? Oppure le ripugnava, e Trelkowski più di chiunque altro la capiva, separarsi da un pezzo di se stessa? Il buco era una specie di microtomba davanti alla quale lei ogni tanto si raccoglieva e magari posava dei fiori. Trelkowski si ricordò della storia di un uomo che, avendo perso un braccio in un incidente automobilistico, aveva espresso il desiderio di seppellirlo in un cimitero. Le autorità avevano rifiutato, il braccio era stato incenerito, il giornale non diceva che cos'era successo in seguito. Avevano rifiutato la vittima anche le ceneri del suo braccio? E con che diritto? Evidentemente, una volta separati, il dente, il braccio, non facevano più parte dell'individuo, ma non era così semplice.
Non era così semplice, ed era ovviamente l'inquilino del terzo piano, che in originale, romanzo del 64, che in originale ha un titolo molto diverso, molto più sfuggente, mi verrebbe da dire, che è, perdonate il francese, Le locataires chimériques, cioè l'inquilino chimerico, irreale, illusorio, di fantasia. Ed è una storia, sì, che potrebbe anche... ci sono varie interpretazioni, se cercate in rete è un fiorire di interpretazioni, perché tutti cercano a un certo punto di spiegare l'inquilino del terzo piano che cosa è, che cosa veramente, ma nessuno può riuscirci.
Da Roland Topor a Ballard stiamo attraversando gli spazi privati, le nostre case, i nostri mura, e viviamo anche echi. Mentre leggevo mi veniva in mente Edgar Allan Poe, assolutamente, con questo braccio, dente, questa separazione. Siamo molto molto dark, veramente horror, ma questo tema è stato trattato anche in maniera, e soprattutto più leggero, con toni da commedia che poi vanno a sfociare sempre nella parte horror. Penso per esempio a due film in particolare, con due interpreti, uno più comico che è Ben Stiller, l'altro invece è grande interprete cinematografico che è Tom Hanks. Vi vengono in mente, vi dice nulla tutto ciò?
L'erba del vicino mi viene in mente, quello con Tom Hanks, insospettabile appunto
una commedia nera.
Esatto, in una commedia nera, perché ormai noi siamo abituati a lui buono, virtuoso in tutte...
Sì, è anche qui è molto divertente, perché dal condominio passiamo invece nelle villette americane e qui laddove... I vicini, allora, in Europa, in Italia, noi abbiamo la famiglia che ci radica ed è un po' la nostra dannazione e la nostra gioia. Invece negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni, anche in Canada, la tua famiglia è il vicinato. In queste villette, nei suburbs, è utile, si trovano tutti insieme, fanno i barbecue, si invitano e improvvisamente in una di queste villette compaiono dei nuovi vicini. Quelli che c'erano spariscono, non si capisce, i nuovi vicini fanno un trasloco di notte e tutti si chiedono chi sarà, chi non sarà, e c'è la curiosità. Naturalmente Tom Hanks e il suo amico vicino sono spinti dalle mogli perché sono curiosi, vogliono vedere, vogliono capire, e qui si vede una provincia americana che ahimè è tornata tragicamente alla ribalta.
Potrebbe essere Springfield, dove vivono i Simpson e dove si svolge i Simpson, e c'è un episodio che mi viene in mente in particolare che comincia proprio così, che è in italiano Two Bad Neighbors, due cattivi vicini, è quando niente meno che George Bush Senior, non Junior, si trasferisce a Evergreen Terrace, cioè davanti ai Simpson, con conseguenze disastrose perché lui e Homer ovviamente non si prendono, succede di tutto, Bart comincia a tormentare i Bush come un novello Dennis la minaccia con le sue vittime abituali, e tutto degenera nel modo che sappiamo. Cioè,
ma noi sappiamo ormai che i Simpson, oltre a Matteo, hanno già previsto tutto perché questo è vero.
I Simpson hanno predetto me.
Ma la cosa tragica e divertente è che attraverso i pregiudizi che si hanno nei confronti di un nuovo vicino, di un abitante comunque che viene a interrompere il consueto corso degli eventi, e poi questi pregiudizi si rivelano veri. Perché? Possiamo raccontarlo perché non andiamo a spoilerare niente. La famiglia è composta da tre strani personaggi, di cui uno, il dottor, è la famiglia dei Klopek. Già il nome è tutto un programma. Passiamo dai Trelkowski ai Klopek, in cui c'è un nipote inquietante e anche lì paranoico, o uno zio anche proprio che ricalca tutti i luoghi comuni del Frankenstein, e invece quello più innocuo è il dottor Klopek, che è un esimio chirurgo di una certa età, un po' attempato e apparentemente rassicurante. La casa è fatiscente, va sempre più in rovina, provengono dei rumori molto tetri dal sottoscala. Quando alla consueta visita di benvenuto, i cibi offerti sono quelli da veramente da mostri degli orrori che neanche mangeresti se sotto minaccia, però tutto sembra rientrare in una consueta normalità, anche se un po' strana, perché l'inquilino, il dottor Klopek, giustifica tutto in maniera assolutamente plausibile. La caldaia, siamo appena arrivati, facciamo il trasloco di notte, fino alla fine che si scopre che tutti i pregiudizi erano giusti.
Accidenti.
Erano giusti, e non solo quelli di Bear Simpson.
No, quello mi è venuto in mente così all'improvviso, perché i Simpson abbiamo notato che come filo conduttore come previsione della realtà, degli eventi anche recenti, praticamente non sbagliano mai.
Questo trasloco di notte mi fa venire in mente un altro film molto divertente, ma horror allo stesso tempo, che è Fright Night, che è uscito la prima volta
L'originale del 1985 di Tom Holland, che niente a che fare perché non era neanche nato, con l'interprete di Spider-Man, degli Spider-Man più recenti, è regista questo.
Dove è un ragazzo, tra l'altro appassionato di questa trasmissione horror, dove c'è una sorta di cacciatore di vampiri che racconta.
Sì, che si chiama Peter Vincent, un po' Peter Cushing, un po' Vincent Price, ma soprattutto un grandissimo cialtrone.
Un grandissimo
è il suo bello.
Cialtrone. Si accorge che nella casa vicina di notte arriva un nuovo inquilino. e arriva con una cassa, o in una cassa, e ovviamente subito dice: questo è un vampiro, naturalmente, è un ragazzino strafatto di film di vampiri, dice: questo è un vampiro, e va alla fine a cercare proprio l'aiuto di questo personaggio TV, perché è convinto che sia un vero cacciatore di vampiri,
di un personaggio TV, esatto, che tra l'altro è interpretato da Tennant, David Tennant.
Questo nel remake, nell'originale è Roddy McDowell, cioè
e anche lì, insomma.
Esatto, famoso per Il pianeta delle scimmie, sì. Non solo.
Ed è fantastico, perché ovviamente all'inizio nessuno gli crede, ma lui ha perfettamente ragione, il vicino di casa
è un vampiro. Quindi zombie, vampiri, potevano mancare gli alieni come vicini di casa?
Ma no, certo che no.
Vicini del terzo tipo, Ben Stiller e Vince Vaughn, anche qui una coppia comica collaudata. In realtà sono amici che si scambiano la sorveglianza del vicinato, perché come dicevo prima, negli Stati Uniti, siccome i quartieri a volte sono anche quartieri in cui le persone escono la mattina e tornano la sera, e quindi si osservano. Mi ricordo che in una mia esperienza in cui ho vissuto in Canada, in queste villette c'erano dei cartelli con un occhio e la scritta era: The neighbor is watching you.
Caspita, ragazzi.
Il vicino ti guarda. Perciò era un sistema di sorveglianza anche per evitare rapine, l'ingresso a intrusi e non desiderati, quindi un mutuo soccorso. Loro fanno parte di un gruppo di mutuo soccorso, di sorveglianza contro poi i malviventi, e a un certo punto si mettono in fissa che uno dei vicini è un alieno. Con tutto quello che può succedere, vi figurate uno dei vicini è un alieno, ma visto che siamo una commedia, uno dei vicini è un alieno.
Ma quanto mi piacerebbe, io lo vorrei uno dei vicini, ma anche un vampiro.
Lo so, andiamo a controllare al quarto piano, vediamo chi è arrivato.
Sentiamo gli Ecate, ci facciamo accompagnare da loro. I nostri Ecate, non potremo fare a meno di loro, ci accompagnano come sempre nel percorso, nel racconto di questa puntata dedicata ai vicini di casa.
E questa si intitola Animosity, scelta non a caso perché spesso tra vicini l'animosità non manca.
E quindi da topor a vicini di casa più, se vogliamo, insoliti, e con cui magari ci si può anche divertire un po' di più facendo a pezzetti qualcuno,
magari, cioè io passerei la mia vita a guardare i vicini e ad applaudire proprio cuore in mano se facessero cose così divertenti. Purtroppo di solito si tratta invece solo di rumori, anche di piccoli furti. Ecco, c'è qualcuno nel nostro condominio,
piccoli grandi furti,
cose che spariscono, dispetti. letti, però appunto io spero sempre nel quarto piano. Dovremmo fare prima o poi un giro. Se non torniamo, sapete cosa c'è successo.
Veniteci a cercare.
Certo, perché un'altra categoria di vicini di casa sono gli insospettabili serial killer, quindi che ti possono seppellire un amico in giardino, oppure ti fanno fuori il cane o il gatto.
Ecco, no, i gatti no, cioè Matteo sì, ma i gatti no, mi raccomando.
Io sono disposable, i gatti sono insostituibili.
No, tra l'altro si dice sempre, quando c'è, di solito in America, in Inghilterra, così ci sono le villette, c'è il vicino che poi si scopre che è un serial killer, perché faceva a pezzi la gente piuttosto che tutti i vicini dicono: ma era così gentile, bello, tranquillo, proprio una personcina a posto, sì, a posto. A
parte... Ed è più tranquilli che bisogna guardarsi, perciò da noi, quantomeno per il nostro palazzo.
Assolutamente sì.
Ma questo ci riporta poi al motivo con cui abbiamo iniziato la puntata. Siamo sempre sul condominio Ballard e vorremmo introdurli per finire in un bellissimo film che deriva proprio dal testo del 2015, che si chiama High Rise, il condominio.
Uno dei vari titoli, appunto, come dicevamo prima, con l'eccezionale Tom Hiddleston, che molti probabilmente ricordano come Loki nell'universo Marvel.
Qui, ragazzi, qua sul cast, prendiamoci qualche minuto per raccontare il cast. Allora, i protagonisti del condominio, in sostanza è una lotta di popolo, ma nel film sono tre. Quindi il dottor Lair, il neurologo che esercita lo sguardo anche un po' analitico, è interpretato da Tom Hiddleston. Quindi Loki, e non solo Loki, cioè ogni personaggio merita.
Eh sì, diciamo che lui è veramente un personaggio che ha un carisma notevolissimo.
Sì,
poi,
sì, sì, anche fisicamente ci sta tutto.
Era quello giusto. Dopodiché abbiamo niente meno che Jeremy Irons.
E qua faccio ogni nome è una ola.
Che è Anthony Royal, come dire, il capoccia.
Il
padrone, anche sì.
Padrone e costruttore di questo.
L'architetto che ha progettato,
esatto,
non solo il condominio, ma cosa stranamente anche qui profetica, il condominio in cui avvengono i fatti è uno di cinque progettati in una sobborgo di Londra residenziale, dove si vede poi il fiorire di questa meravigliosa architettura. E l'idea che racconta lo stesso Jeremy Irons alias Royal è quello di avere cinque grattacieli come le dita di una mano e in mezzo un lago. In realtà in mezzo adesso c'è un parcheggio. Mi sembra di vedere questi meravigliosi esperimenti degli archistar, quindi molto molto attuali. Esperimenti fatti poi di cemento, perché lo stile è modernista, ma in cima al grattacielo praticamente c'è un parco giardino con cavalli, caprette e chi più ne ha più ne metta. Naturalmente è all'ultimo piano e ogni strato sociale è rappresentato a partire dai piani bassi, quindi più abiti in basso meno sei abbiente, più sali più sei ricco e facoltoso. Però il terzo protagonista abita ai piani bassi e dovete spiegarmi perché, è un regista cinematografico.
Qualcuno si sente chiamato in causa.
Sì, e tra l'altro è interpretato da Luke Evans, che è una delle interpretazioni è nello Hobbit.
È uno dei personaggi
è uno
Hobbit,
dei
la trilogia di ovviamente l'altra trilogia di Peter Jackson,
e lì anche lì fa il buono, e qui non si capisce se è buono o cattivo.
L'ambiguità è
fondamentale. Qua fa un po' il villain, che poi
però forse no, anche lì è effettivamente un film davvero molto molto ben riuscito. L'atmosfera è quella giusta, gli interpreti anche, c'è veramente tutto.
C'è da dire una cosa che comunque che Ballard negli anni 60, lui si interessava tantissimo anche di fantascienza, di surrealismo e di fantascienza, aveva scritto un breve editoriale di questa rivista che era New Worlds, intitolato Which Way to Inner Space, perché lui diceva: inutile che parliamo di Marte, di viaggiare tra le stelle eccetera, il viaggio più inquietante, più incredibile, più orrorifico di esplorazione è quello all'interno, per cui inner space, anche l'interno delle nostre case, per cui interior space,
esatto, cioè dentro le nostre case, dentro le nostre teste e oltre.
E per par condicio, tra le attrici che fanno parte del cast di High Rise c'è anche Elizabeth Moss, interprete dei racconti dell'Ancella, e Sienna Miller, anche lei icona Britpop della scena inglese. Perciò sia per la storia che per il cast è un film sicuramente da non perdere, 2015. E adesso, per concludere, entriamo nel condominio.
Più la vita nel grattacielo diveniva arida e priva di affettività, maggiori erano le possibilità offerte. Attraverso la sua notevole efficienza, il grattacielo assolveva il compito di preservare la struttura sociale che li sorreggeva tutti. Per la prima volta, questo rimuoveva anche la necessità di reprimere tutti i comportamenti antisociali e li lasciava liberi di sperimentare ogni impulso deviante e capriccioso. Era propriamente in quei momenti che prendevano corpo gli aspetti più importanti e interessanti della loro vita. Al sicuro, nella conchiglia del grattacielo, come i passeggeri a bordo di un aereo con il pilota automatico, erano liberi di comportarsi in qualsiasi modo volessero, di esplorare le pieghe più oscure della propria personalità. Per molti versi, il grattacielo era il perfetto modello di tutto ciò che la tecnologia aveva fatto per rendere possibile l'espressione di una psicopatologia autenticamente libera.
E siamo arrivati, anche questa volta, ahimè, alla fine. Vi è piaciuto questo viaggio?
Sì, io adesso non vedo l'ora di tornare a casa. Io spero che siano arrivati alieni, vampiri, tutti quelli del quarto piano davanti alla nostra porta che ci aspettano.
E che ci abbiano anche restituito i pacchi che ci hanno fatto sparire.
I pacchi. Quindi questo periodo sta tirando fuori purtroppo in molti il peggio, ma anche il meglio, perché d'ora in poi, se noi guarderemo al vicino di casa, avremo anche un alibi per conoscerlo e per capirlo meglio. Ma la storia non finisce qui, perché proprio l'ultima chicca, vorrei spendere due parole sul nostro meraviglioso banner della puntata, che come sempre realizza l'artista Matteo Cortoni. Allora, cosa si vede in questo banner?
È una scenetta idilliaca, anche qua di ispirazione americana, perché la villetta fa proprio pensare all'America tutta al più, al Canada. Abbiamo, secondo me, come dire, le conseguenze di un buon vicinato. Una persona riversa a terra una pozza di sangue e sul tetto sopra la veranda, sopra l'ingresso, un'altra persona insanguinata, e
una spiaccicata, una insanguinata, una impacchettata in un... Volevamo solo rassicurarvi, è tutto vero. È una messa in scena per Halloween 2020 ha visto in una delle case, oltre agli scheletri, le streghe e tutto, anche questa meravigliosa rappresentazione di quello che a volte può succedere, speriamo di no, tra vicini. E noi a Notte Horror lo raccontiamo. Quindi vogliamo, vi ringrazio, ringraziamo Lecate, Maura, Matteo,
ciao.
Il nostro regista Mauro Magnitosi, che anche questa volta ci ha accompagnato e ci ha fornito notizie ed esperienze importanti sulle regole del buon vicinato. Vi salutiamo con i Rolling Stones, naturalmente The Neighborhood, e arrivederci alla prossima puntata. Neighbor!